animaux emmènent notre guerre contre leur super jour et leur crise insiste. Et toute leur stratégie qu'ils banalisent, esprit vandale, ramène ton pochoir.
E quando sono le 11:23 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, come preannunciato siamo in collegamento sempre con Bruxelles con una compagna che salutiamo e le chiediamo se ci sente bene.
Ciao a tutti, vi sento bene? Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Perfetto. Allora, con te parliamo di COP24. Innanzitutto partiamo dalla mobilitazione che c'è stata a Bruxelles, ma non solo, ci sono stati cortei, insomma, anche a Londra, a Sydney, un po' ai quattro angoli del globo. A Bruxelles c'è stata una manifestazione abbastanza imponente, con oltre 50.000 partecipanti, una manifestazione che è andata, almeno a quanto scrivono anche le agenzie di stampa, oltre le più rosee previsioni di partecipazione. Quello che ti chiediamo anzitutto è che tipo di rivendicazioni c'erano alla base della convocazione della manifestazione di sabato.
Sì, allora è vero che i giornali in Italia ne hanno parlato molto poco. In realtà come dicevi tu, le cifre superavano molto le aspettative degli stessi organizzatori, su cui poi riveniamo. Il numero che si è dato ufficiale è stato di 75.000 persone, quindi questo è un po' il numero che si è dato dalle organizzazioni. Per quanto riguarda le rivendicazioni, la rivendicazione principale era diciamo quella di rispettare gli impegni ufficiali e anche ambiziosi, se posso permettermi questo termine, che sono stati presi a Parigi nel 2015, quindi nella conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Parigi, ovvero quella di rispettare l'1,5 abbassare le emissioni di gas a effetto serra sotto di rispettare, insomma, quella rivendicazione là, e quindi di impegnarsi perché si mantenga questa rivendicazione, e di limitare il riscaldamento globale a 1,5. Devo dire che a Parigi è stato quello che si è messo nero su bianco, era la cifra del 2% come una cifra minima al di sotto della quale però si sperava, e anche gli stessi stati hanno detto che si doveva andare, quindi la cifra di cui oggi si parla è 1,5 per evitare la catastrofe che già si sta prospettando per gli anni a venire. Si parla di due date essenziali, quella del 2030 e quella del 2050. Se non si rispetta, insomma, questo limite che si è stabilito, si pensa che entro il 2050 la temperatura globale si alzerà fino all'1,5, e quindi questo causerà delle cose molto gravi, come degli effetti che stiamo già vivendo, come lo scioglimento delle calotte polari, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento già del livello del mare, e tutta una serie di effetti che si avranno sul clima, ma anche sulla l'agricoltura, eccetera. Gli slogan erano vari, devo dire, perché varia era la composizione della manifestazione a Bruxelles. C'erano diversi spezzoni, se così mi posso esprimere, perché la manifestazione è stata chiamata da due grosse coalizioni, la Coalition Climat e il Climate Express. Il Climate Express è una coalizione, diciamo, un po' fiamminga come colore, ma di cui fanno parte molte altre grosse organizzazioni, tra cui anche partiti e ONG che si occupano di lobby, che si era creata nel 2015 per mobilitare per la conferenza di Parigi. E poi c'è la coalizione Clima, che è un'altra grossa coalizione di grandi e piccole ONG che orbitano intorno alle questioni dell'ambiente, ma non solo, questioni che sono correlate all'ambiente. Esempio, ci sono diverse organizzazioni, per esempio, che si occupano della finanza, ma la finanza nel senso di come, per esempio, le banche investono nelle energie fossili, nel carbone, eccetera, quindi tutti argomenti correlati alla tematica del clima. Dopodiché, dicevo, variegata, perché queste sono le due grosse coalizioni, diciamo, che hanno portato alla manifestazione, ma dentro la manifestazione, che contava 75.000 persone, c'erano delle realtà molto diverse, in particolare il blocco di cui facevo parte, Act for Climate, era, diciamo, quello, il blocco più radicale, che portava delle rivendicazioni anticapitaliste, come quella di not climate change, system change, quindi rivendicare, diciamo, un cambiamento più radicale, che dovrebbe partire dal basso, che dovrebbe spingere le politiche a fare dei cambiamenti molto più importanti, dei cambiamenti reali, e non, insomma, tutti i bla 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 che si sono sentiti finora nelle varie COP che si sono succedute dal 95, insomma.
Assolutamente, che poi anche un po' l'ipocrisia di fondo che c'è in tutte questo, in queste grandi conferenze che le Nazioni Unite organizzano ciclicamente, cioè che poi le stesse potenze che sono le prime responsabili poi di questi inquinamenti, poi fanno lì, insomma, fanno questa operazione di lavaggio d'immagine, facendo finta di prendere degli impegni, quando poi ovviamente poi nel momento in cui poi si tratta di mettere mano poi alle tasche, ai propri, diciamo, asset economici, c'è sempre un po' di sono sempre un po' restie poi a mettere effettivamente, a intervenire effettivamente. Proprio a proposito di questo, andando magari un po' più anche sul lato politico del G20, c'è una grande, diciamo, questa è una conferenza che in qualche modo parte già zoppa un po' dal principio, per il fatto che comunque una delle più grandi potenze mondiali, una anche delle più grandi potenze inquinatrici del pianeta, che sono gli Stati Uniti, si sono ritirate strada facendo dall'accordo di Parigi, in particolare con l'elezione di Trump, lo dicevamo anche prima in fase di presentazione del tuo intervento, diciamo, posizione di Trump sul clima che è stata confermata anche al G20, su cui, insomma, Trump si è espresso dicendo che, insomma, siamo trovati accordi su tante cose, ma sul clima si è rimasti sostanzialmente allo stesso punto. Per cui quello che ti chiedo è, diciamo, squarciando anche un po' il velo di Maya rispetto a quello che si dice sulla COP21 e gli intenti delle Nazioni Unite, che sono quelli appunto di trovare un accordo, quello che ti chiedo è quanto effettivamente poi questa conferenza potrà avere un'efficacia reale, e soprattutto quanto pesa il fatto che manchi una potenza di questo genere all'interno di un tavolo di questo tipo.
Allora, quindi vedo due domande in realtà: la questione politica e la questione un po' di quali sono gli impegni presi rispetto alla COP24, cioè la COP che si sta svolgendo quest'anno in Polonia, in questi giorni in realtà, dal 2 dicembre al 14 dicembre. Per quanto riguarda la questione meramente politica, diciamo, dell'impegno gli Stati Uniti e altri paesi, diciamo, la prospettiva è molto nera, perché se la COP a Parigi è da molti definita come ambiziosa, da molti definita come positiva, nonostante tutta una serie di limiti che poi vedremo insieme, questa conferenza si apre, come dire, in uno scenario molto scuro. Come dicevi tu, c'è la questione di Trump, che ha espresso a, diciamo, diverse riprese, a diverse occasioni, che vuole uscire dalle negoziazioni dell'ONU sul clima. Il problema è che comunque lo potrà fare non prima del 2020. Quindi, come dire, ci sono degli impegni burocratici, semplicemente ufficiali, che sono stati presi dai precedenti governi, e quindi, come dire, lui sarà costretto a starci dentro sino al 2020. Dopodiché è vero anche che a livello operativo gli Stati Uniti non faranno niente, e, se mi posso permettere, non hanno mai fatto niente rispetto a questa cosa. Perché dico questo? Perché il protocollo di Kyoto, quindi stiamo parlando di una cosa molto antica, ma che in realtà è ancora attuale per la maggior parte dei paesi del mondo, è stato firmato da Clinton, ma non è stato mai ratificato dagli Stati Uniti, perché poi dopo Clinton si è succeduto Bush padre, che non ha mai ratificato, e quindi è uno dei due stati al mondo che non hanno mai firmato il protocollo di Kyoto, e che partecipa per le emissioni al 36% a livello mondiale, quindi è la potenza più inquinante del mondo. Stiamo parlando di una cosa molto grave, e che però non è l'unico, nel senso che Trump ha deciso che gli Stati Uniti usciranno da questi accordi e probabilmente lo faranno, purtroppo, a meno che non ci sia un cambiamento politico importante nei prossimi anni, di cui si spera, ma non è il solo. Bolsonaro ha detto la stessa cosa, l'ha detto ufficialmente e l'ha ribadito all'inizio della conferenza della COP24 in questi giorni, e la Polonia, che ospita la conferenza in questi giorni, quindi che la presiede e che ha la capacità di influenzare anche questa COP, ha detto la Polonia non uscirà dal carbone. Quindi vuol dire che, come dire, questa COP parte male, dopodiché è difficile valutare quanto diciamo, le organizzazioni che sono lì presenti, gli altri stati, alcuni stati europei, riusciranno un po' a smussare questi orientamenti, però diciamo, come dire, la prospettiva non è rosea. Per ritornare sulla questione di Parigi, Parigi, come dicevo, è stato comunque un passo in avanti, nonostante tutti i limiti insomma, che si sono visti nel corso del tempo, e per arrivare a Parigi, tra l'altro, si è passata per tutta una serie di conferenze che sono state praticamente una goccia nel mare, e che però ha stabilito tre cose molto importanti che poi dovranno essere operative, cioè nella COP24, cioè la COP24 in pratica dovrà rendere operative tutte le decisioni che sono state prese a Parigi nel 2015. A Parigi sono state decise tre cose fondamentali, si è lavorato, diciamo, su tre tematiche fondamentali. La prima è sempre la questione delle emissioni, quindi questa questione, diciamo, che ci portiamo avanti da 50 anni e che non abbiamo mai riuscito a mettere nero su bianco, e a Parigi si è riuscito a mettere nero su bianco, cioè si è detto che il riscaldamento globatico si deve limitare al 2% e se possibile all'1,5%, quello che dicevamo prima. Il problema, il limite di questa cosa è che le conferenze dell'ONU per principio devono rispettare la sovranità, cioè l'ONU ha come principio il rispetto della sovranità nazionale, e quindi se non ci sono ratifiche da parte degli stati, come è successo con il protocollo di Kyoto, semplicemente non diventano operative, non diventano vincolanti. Però questa cosa quantomeno è stata messa nero su bianco, e in qualche modo, diciamo, si possono, gli stati che ne sono inadempienti si possono puntare dal dito. Quindi questa è la prima grande tematica. La seconda è il principio di differenziazione, è un'altra grande tematica che tra l'altro mi sta particolarmente a cuore, perché ci lavoro anche un po' sugli aspetti un po' finanziari, è quella che io chiamo della discriminazione positiva, ovvero gli stati in via di sviluppo, i paesi in via di sviluppo, anche se la dicitura, diciamo, è molto infelice, poi magari ne ritorneremo a parlarne, hanno chiesto fin da Parigi di avere un trattamento diverso rispetto ai paesi sviluppati. Per quale ragione? Perché comunque chiedono il diritto di procedere a uno sviluppo economico alle stesse condizioni che dei paesi sviluppati, e questa è la prima loro domanda. E quindi la seconda domanda è quella di dire ok, noi dovremmo avere il diritto di fare quello che voi avete fatto, però chiedeteci meno impegni a livello di abbassamento delle emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto aiutateci finanziariamente rispetto a questa cosa, anche perché i fondi pubblici che noi abbiamo dobbiamo destinarli a combattere la povertà. Quindi queste due grandi tematiche, la tematica della diminuzione dei gas a effetto serra e la tematica del finanziamento ai paesi in via di sviluppo, ai paesi del sud, sono le due grosse cose che saranno discusse in questi giorni alla COP24. Aggiungo l'altro tema che è stato, e che diciamo in qualche modo è legato al secondo tema che è stato discusso a Parigi, è la questione della giustizia climatica. Cioè in qualche modo si è riconosciuto ufficialmente che ci sono due velocità diverse, no? Un po' come il discorso che facciamo a livello europeo, e a livello mondiale è la stessa cosa, cioè si è riconosciuto che i paesi in via di sviluppo hanno diritto a avere meno impegni, ma soprattutto che sono quelli che insomma, in qualche modo sono vittime del riscaldamento climatico. Pensiamo a tutti gli effetti del riscaldamento climatico, sono avvenuti in primo luogo negli stati del sud, sud-est asiatico, le isole del Pacifico, le isole dell'Atlantico, eccetera. gli uragani, le tempeste, eccetera, eccetera, lì in qualche modo vengono, si abbattono soprattutto in queste regioni del mondo. E quindi si è riconosciuto questo principio importante di stabilire una, tra virgolette, una giustizia climatica e in qualche modo la responsabilità degli stati europei, degli Stati Uniti e del Giappone e della diciamo della limitazione degli stati del sud rispetto a queste tematiche.
Assolutamente sì, poi peraltro insomma sullo sfondo di questo c'è comunque poi il problema, diciamo, principale, che ovviamente, per quanto si possano fare incontri di vario genere e si provi a cercare degli accordi, il problema è uno solo e in qualche modo si chiama il voler fare profitto a tutti i costi senza avere cura dell'ambiente che ci circonda. Insomma, abbiamo anche dalle nostre parti ne abbiamo delle dimostrazioni evidenti. Proprio stamattina, insomma, parlavamo ancora di in questi giorni, insomma, sui media si parla tanto di TAV in Val di Susa, che è un po' un esempio emblematico, perché in nome di profitti supposti e di finanziamenti già sbloccati non si esita in qualche modo a distruggere una valle intera, e anzi si asserisce che ci siano delle convenienze di tipo ambientale. Quindi ovviamente questo su una scala enormemente ridotta, ma si ripropone anche in scale molto più grandi, come ad esempio quella della COP24. Noi ti ringraziamo, sei stata molto chiara. Magari anche con te, come per i precedenti interlocutori, ci sarà occasione per risentirci nelle prossime settimane per fare anche un po' il punto della situazione alla fine di COP24, vedere un po' come andrà a finire, quali saranno poi gli impegni effettivamente che verranno presi dai vari paesi. Nel frattempo ti salutiamo e ti diamo un arrivederci, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao, a presto.
Ciao.